del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il pensiero degli angeli indica la presenza di Dio e può sempre elevare la nostra mente, la nostra vita, all'onnipotenza di Dio e alla sua bontà. Affidiamoci anche alla loro preghiera in questo momento.
Dal libro del profeta Daniele, capitolo 7, versetti dal 9 al 14. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vigliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a figlio d'uomo. Giunse fino al vigliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse al capitolo 12, i versetti 7-12a. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 1, 47-51. Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ecco, invito a dire una parola, non abbiamo molto tempo, ma dobbiamo pure onorare gli angeli che compaiono in queste tre scritture.
Ma a me sembra che ci sia una corrispondenza tra la visione di Daniele e la visione anche dell'Apocalisse, nel senso che il potere che viene dato al Figlio dell'uomo è in qualche modo il potere che determina il giudizio sul demonio e quindi la sua sconfitta prima di tutto, quindi è una delle prerogative del Figlio dell'uomo che è il Redentore, e in quanto Redentore è colui che è vincitore sul male. Ecco, quindi il Satana come simbolo in qualche modo di tutto il mondo, il mondo malefico che fa guerra all'uomo. E quindi questo Figlio dell'uomo, questo Redentore, Salvatore di tutti i popoli, realizza questa salvezza con il sacrificio di se stesso, appunto attraverso la sua morte, il suo essere l'agnello immolato.
La Pina dice così: Daniele fu presentato a lui, sì, perché il Figlio dell'uomo nato per essere presentato, e gli angeli sempre lo fanno, scendendo e salendo su di lui. E anche noi siamo chiamati a questo, non solo nel momento della messa, ma come dice la regola al paragrafo terzo, ogni giorno per tutto il giorno. Ce lo conceda il Signore buono.
Io ho pensato che l'esempio, il riferirsi alla Genesi per esprimere qualche cosa di più grande che vedranno, qualcosa di più grande di una cosa già molto grande, perché è la onniscienza di Dio che Gesù ha esplicato. Allora Gesù dice: c'è qualche cosa di più grande, vedrete cose più grandi, e si riferisce all'episodio della Genesi. Allora a me è tornato in mente un commento che noi abbiamo sentito tutti a Villa Pallavicini da Schlier, da Schlegel. Ecco, abbiamo sentito un commento che diceva: questo fatto ci porta a considerare Gesù fuggiasco. È come nella situazione di Giacobbe che fuggiva, un Gesù provato, ecco, un Giacobbe provato e un Gesù provato. E a me ha fatto, è la sola cosa che volevo dire, che di più grande c'è questa prova a cui viene sottomesso Gesù, ecco. Aiutato sì dagli angeli, segno della sua grandezza e divinità, ma in una situazione di prova estrema.
Anch'io volevo dire una cosa simile riguardo vedrete cose maggiori di queste. Sì, anch'io ogni volta che rileggo questo passo mi viene in mente quel commento di Schenker che diceva, è singolare che l'immagine del figlio dell'uomo richiami Giacobbe profugo, Giacobbe che scappa dalla sua terra e qui che Gesù va a cercare la sua immagine degli angeli di Dio che salgono su di lui, non solo una scala aperta verso il cielo, ma è su di lui che poggia questa scala. L'altra cosa che avevo pensato è che nel Vangelo di Giovanni ci sono altri casi in cui Gesù dice rimanda a cose più grandi di un miracolo che si può vedere sulla terra. Anche nel prodigio della manna, per esempio, dice voi cercate, mi cercate perché avete mangiato questo pane, ma cercate il pane del cielo. E anche qui le cose più grandi richiamano a una realtà celeste che si avvererà sulla terra. Le cose più grandi che fa Gesù sono più grandi dei miracoli che avvengono, che possono avvenire sulla terra, anche quello della manna, che comunque rimane, anche la moltiplicazione dei pani rimane comunque un pane che sazia la fame terrena. Invece Gesù rimanda questi segni della vita celeste che avverrà sulla terra. Anche qui gli angeli di Dio saliranno e scenderanno sul figlio dell'uomo. E a me piace molto pensare, alla luce dell'Apocalisse, a questa devozione a San Michele che è veramente molto vera, cioè gli angeli aiutano il figlio dell'uomo nella battaglia contro le potenze più grandi degli uomini. Sono le potenze più che sovrastano gli uomini, però gli angeli aiutano gli uomini in questo, come hanno aiutato il figlio dell'uomo nella sua vita terrena. E poi volevo ricordare un'ultima cosa, che San Francesco, quando ha visitato il santuario di San Michele sul Gargano, non è neanche voluto entrare. San Michele non è neanche voluto entrare perché ha detto che era un luogo troppo santo. È uno dei luoghi, dei santuari più antichi della cristianità, San sì, Michele.
Capito, non sapevo che Francesco.
Io non ho avuto la possibilità di fare una ricerca più approfondita, però così a memoria mi sono venuti in mente che nel Vangelo ci sono alcuni momenti in cui si parla degli angeli in rapporto a Gesù, e sono, vabbè, oltre alla nascita c'è il momento della tentazione nel deserto, dove si dice, Marco dice, che Gesù stava con le fiere e gli angeli lo servivano. E poi c'è l'agonia, la resurrezione e l'ascensione. Sono proprio i misteri più grandi della vita del Signore, che, in cui gli angeli sono intorno a Lui e al suo servizio. E mi è sembrato un po' legato a quello che dice Gesù, gli angeli di Dio vedrete, cieli aperti, gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Sono i misteri più grandi della salvezza in cui gli angeli servono il figlio dell'uomo e lo, in qualche modo lo manifestano, lo rivelano.
A me sembra sempre molto misterioso questo mondo degli angeli, e che varia anche cronologicamente nei testi e anche da un testo all'altro. e la sua marginalità nella Bibbia. Nella Bibbia sono marginali, ci sono altri testi in cui gli angeli sono molto più importanti, rimangono sostanzialmente marginali in questi testi. Forse è uno dei punti più importanti, più interessanti. Comunque nella prima notavo che c'è un giudizio, il contesto della prima lettura è un contesto di conforto, è una visione, un messaggio di consolazione nella prova o nella prova estrema attraverso la visione di un giudizio. C'è chi ha visto che Dio ha giudicato e ha tolto il potere al regno della malvagità, al regno dell'arroganza, detto in modo esplicito questo, al regno umano e lo ha dato invece alla figura del figlio dell'uomo, al popolo dell'Altissimo, eccetera, mentre le altre sono delle bestie. Il regno viene trasferito, diventa un regno umano, diciamo, però umano divino, se vogliamo. E mi sembra, lì gli angeli mi sembra che siano nominati in quel passo lì a indicare la maestà di Dio, la maestà, diciamo, incomparabile di Dio, che è un momento, che è un messaggio di conforto. Dio domina tutto, anche se non sembra. Questa è l'esperienza di quei testi: Dio ha il potere su tutto. Difatti in questi testi troviamo: tu hai il potere, la gloria, il regno. Anche in questo testo si dice che Dio dà tutto il potere, la gloria, il regno, eccetera, un regno eterno al figlio dell'uomo. Questo è il conforto. Nell'Apocalisse c'è un'altra immagine, quello della battaglia, che nei profeti c'è già, nella battaglia naturalmente è un'immagine, non è che gli angeli siano violenti, no? Cioè, no, io penso che sono un'immagine in cui si dice che il Satana viene detronizzato, non c'è più posto in cielo. Questo è il punto, e questa detronizzazione è legata all'agnello, perché il contesto è questo, il contesto è l'agnello. E anche questo è un testo di conforto, la comunità che deve sapere che sulla terra le cose vanno male, sono difficili. Difatti se andassimo avanti nella lettura dice rallegratevi o cieli, ma poi dice guai a te o terra. Perché sulla terra le cose sono difficili, però è già cominciato il processo di distruzione del male legato alla vittoria di Gesù, la sua morte e risurrezione. Per l'Apocalisse questo è il punto che ha cambiato. Nel Vangelo mi colpisce questa volta che anche lì si parla del figlio dell'uomo, come nella prima lettura. Daniele parla del figlio dell'uomo, l'Apocalisse parla, il Vangelo di Giovanni, cioè Gesù stesso dice e parla del figlio dell'uomo, però non che ha tutto il regno in mano. Parla del figlio dell'uomo, forse va nella direzione che avete detto, diceva Sara prima, cioè nella direzione dell'umiltà del figlio dell'uomo. Qui si parla, vedrete cose grandi sulla terra, il figlio dell'uomo è sulla terra, è in un cammino di umiltà verso la croce, vedrete cose più grandi di queste, cose immense, però attraverso questo. Mi sembra che lì il figlio dell'uomo è prima della gloria,